Nordic Walking Salute in Cammino Podcast. Una finestra aperta sul mondo del cammino.
Buonasera, siamo qui con Alessandro Vergari per iniziare questa nuova rubrica sui libri e manuali dedicati al cammino. E questa sera appunto abbiamo qui Alessandro, posso darti del tuo Alessandro?
Certo, ci mancherebbe.
Che è una guida ambientale escursionistica, fotografo e viaggiatore. Da molti anni è alla ricerca di un più profondo contatto con la natura. Con il suo camminare lento cerca di avvicinare le persone ad una maggior consapevolezza personale mediante escursioni di più giorni in ambiente naturale. Ha fatto corsi di accompagnatore escursionistico e alpinismo con CAI, WISP e Regione Toscana per il riconoscimento professionale e tante escursioni ed esperienze in varie parti del globo da solo in compagnia. Ora lavora presso Valde in Viaggi a piedi, è membro dell'Associazione Guide Ambientali Toscane, organizza escursioni soprattutto in Toscana, che è la sua regione natale, e all'estero. Organizza anche corsi di riconoscimento e di uso in cucina delle piante spontanee e corsi per fare il pane con lievito naturale. Collabora con esperti olistici per stage residenziali di percorsi sensoriali nella natura. E vorrei ricordare anche i suoi libri, perché ne ha fatti altri, non solo quest'ultimo, che è L'arte di andare a piedi, camminare per stare per strade e sentieri, di cui parleremo questa sera, ma nel 2013... Con le mani nella terra, che sono storie di un piccolo orto toscano, piccole storie per riscoprire i grandi piaceri che la natura può offrire. Poi sempre nel 2013 ha scritto Social Trekking, 36 proposte per comunicare insieme, per camminare insieme, scusate, e fare rete in Italia e all'estero. E nel 2014 Slow Walk, il manuale del camminare lento. Camminare è un gesto semplice e spontaneo che ci avvicina al nostro ritmo biologico e quello della natura. Buonasera ancora, Alessandro.
Ciao, buonasera a tutti.
E questa sera parleremo proprio del suo ultimo libro, manuale, perché una parte sicuramente libro, una parte sicuramente manuale,
sì,
che è L'arte di andare a piedi, camminare per strade e sentieri. E io entrerei subito nell'argomento con questa domanda. Il filo conduttore di queste pagine scrivi, può essere spiegato con questo sintetico concetto, scrivi. L'avventura e la meraviglia si possono trovare anche sotto casa. Ti chiedo, è proprio così?
Una bella domanda, ma senti, sì, perché alla fine, come dicevi te nella mia, diciamo, descrizione, ho viaggiato in tanti posti del mondo, però poi alla fine veramente mi accorgo che ci si meraviglia sempre, cioè mi meraviglio comunque continuamente di posti che scopro anche vicino a casa, quindi alla fine è vero, insomma, sto a Firenze, le colline fiorentine, quindi del Chianti, sono vicine a casa mia e insomma non sono dei posti proprio anonimi e quindi è anche facile trovare della bellezza in questi posti, però alla fine ecco, veramente mi accorgo che dipende poi anche come guardi le cose, no?
Vero.
E veramente a due passi da casa certe volte mi capita di scoprire dei posti incredibili. Ora, per fare anche una cosa che era successo recentemente durante l'ultimo lockdown, io ho questo orto di cui ha parlato anche te, che ho descritto in questo libro con le mani nella terra, che è a un chilometro da Scandicci, cioè dal centro abitato, dal comune, insomma, più popoloso della zona fiorentina. Però a questa distanza, insomma, si trovano già dei posti, delle vallette assolutamente fuori dal mondo, diciamo, che si potrebbe dire così. Ed è stato curioso che appunto in quei giorni dove non si poteva transitare, cioè dove non si poteva andare a giro, la gente che comunque abitava nei casolari di campagna faceva delle escursioni per le colline, non potendo avvicinarsi alla città, insomma. E passando per caso, appunto, cioè esplorando finalmente di nuovo i dintorni di casa propria, perché di solito poi alla fine tutti vanno a Firenze, vanno per lavoro, hanno altre cose da sbrigare, magari vanno al centro commerciale, però in quel caso, non potendosi muovere più di tanto da casa, hanno fatto delle passeggiate appunto in prossimità, diciamo. E quindi capitava che qualcuno veniva al mio orto e rimaneva assolutamente meravigliato di trovare un posto del genere. Ora non sto a spiegare il perché, ma insomma è un orto, non solo orto, insomma.
Beh, leggeremo il tuo libro, insomma.
E quindi ecco, era proprio, ed è proprio come dici te, che l'avventura e la meraviglia si possono trovare anche sotto casa, perché spesso veramente anche dietro un angolo, se si ha la fortuna, ma anche un po' la capacità di guardare oltre il muro, si trovano delle cose veramente inaspettate. Quindi alla fine, certo, è vero, andare in posti esotici o comunque in posti lontani, insomma, ti hai l'occasione di vedere veramente altri panorami, conoscere altre persone, culture, però alla fine veramente la meraviglia la puoi trovare anche a due passi da casa.
Vero. E poi il concetto di vedere e non guardare, e guardare. Perché appunto, come dicevi, quindi bisogna guardare le cose, no? Perché magari ci passi via velocemente e certo, non vedi.
Certo.
E c'è con calma e con passo lento si vedono delle cose che momentaneamente, magari di fretta, non si vede.
Sì, infatti, guardando dritto davanti a te non vedi quello che c'è di lato, insomma.
esatto. Poi questo non c'entra, ma mi è venuto in mente, insomma, che col telefonino poi non riusciamo più neanche a guardare quello che c'è in fianco, no? Quindi guardiamo solo l'imbasso.
Sì, verissimo.
E niente, vorrei farti anche un'altra domanda, no? E dici sempre tu che camminare è una pratica di benessere psicofisico, ma anche uno strumento per riconnettersi con se stessi e con quello che ci circonda. Adesso spiegaci questo concetto che hai.
Beh, allora, naturalmente non è difficile, cioè non sempre riesci ad avere questa capacità, no, di staccare veramente dal tutto. Mi immagino anche voi quando fate le vostre passeggiate di Nordic, magari sì, siete a camminare, però uno chiacchiera del più del meno, pensa comunque che fra un pochino devi ritornare a casa a preparare la cena, cioè ci vorrebbe più tempo, secondo me, per riuscire veramente a riconnettersi con se stessi e con quello che ci circonda. Io ora, diciamo, come lavoro faccio la guida e accompagno le persone, quindi alla fine in queste circostanze è difficile che riesca a riconnettermi con me stesso, perché vado a lavorare, insomma.
Certo.
Però, per esempio, l'anno scorso di questi tempi mi presi 15 giorni e feci una camminata da solo, proprio da solo e anche senza un itinerario ben preciso, partii da Manfredonia per andare a Matera. Feci quindi, diciamo, la traversata della Puglia e della Basilicata, un po' così random, cioè avevo un itinerario in testa, ma lo cambiavo giorno per giorno. E quindi sono stato essenzialmente 15 giorni con me stesso. E quindi, ecco, allora, in quel caso, veramente ti metti entri in un'altra dimensione, diciamo, la dimensione quindi di ascolto anche profondo di te stesso, cioè cammini quanto ti pare. Certi giorni ho camminato più di 40 km, qualche giorno un po' meno, però ascolti il tuo fisico, lo segui, lo ascolti, ti adegui a quello che ti chiede, se hai fame ti fermi a mangiare qualcosa, se vedi un albero di fichi ti metti a mangiare qualche fico, perché comunque perché lasciarli lì, insomma.
Certo.
Quando sono lì a tua disposizione, o comunque riesci ad apprezzare anche le variazioni climatiche, mi ricordo l'arrivo della nebbia, il sole, l'odore anche della terra, delle piante, che cose che appunto puoi sentire solo quando sei veramente da solo e con te stesso, insomma, senza nessun'altra distrazione. Quindi è un concetto che così scritto sembra facile, però per raggiungerlo, insomma, ci vogliono determinate condizioni, un po' come la meditazione. Anche la meditazione non la puoi ottenere, cioè se sei allenato forse sì, anche direttamente in casa ci puoi riuscire, però insomma sono pratiche che ci vuole. Se non ci vuole comunque, se non sei allenato, però ci vuole il momento giusto e l'ambiente giusto. E comunque camminare nella natura, questo ti aiuta molto, ecco, a introiettarti dentro di te, insomma.
Ascoltarti all'interno.
Ascoltarti, sì, sì, sì.
Insomma, sì, sì. Diciamo che quello che hai fatto 15 giorni di meditazione, insomma.
Sì, era
nella natura.
Sì.
Sì, perché è molto interessante quello che stai dicendo.
Poi non mancavano i momenti anche di contatto, ma erano così pochi, certo. Poi alla fine momenti di contatto con la popolazione, perché veramente non c'era nessuno a giro.
E dicevo, ci sono io, eh.
Sì, quasi solo io, sì.
Allora, sei entrato nell'ambito anche dei cammini, no? Quindi parlando di questa tua esperienza, una delle tante esperienze, ma ultima esperienza di cammino anche solitario. Ma quindi dicendo di scegliere di camminare, secondo te come iniziare? Come si deve iniziare?
Ma senti, il manuale l'avevo scritto anche proprio, infatti poi non si parla, al contrario di tanti altri manuali, di alta montagna, di alpinismo, volevo cercare proprio di fare un qualcosa che potesse andare incontro anche a chi appunto non sa come si deve fare a camminare. E ho scritto anche la cosa migliore, cioè basta avere un buon paio di scarpe, vestiti magari comodi e basta uscire di casa, insomma. Alla fine non è necessario nemmeno un'attrezzatura particolarmente tecnica. Ora è chiaro, insomma, se vai poi per più giorni, i capi tecnici sono più comodi per tanti motivi, però alla fine per iniziare a camminare basta chiudere la porta dietro le spalle e via, uscire di casa, insomma, magari senza darsi nemmeno tante preoccupazioni per dove andare. Prendere la prima strada, tanto insomma, diciamo, quasi tutti si esce da casa, da una casa di città, poi di paese, quindi non ci si perde più di tanto. Comunque, se anche ci si perde, con mezzi che abbiamo oggi e con un telefonino, insomma, siamo sempre in grado più o meno di ritrovarsi. Quindi, appunto, c'è tutta una parte anche di preparazione fisica che diciamo, mi hanno fatto mettere un po', però a me mi sembrava eccessiva, insomma, ecco. Perché poi, insomma, camminare è l'atto più naturale dell'uomo, poi alla fine. Cioè siamo nati come diceva Chetwin, per camminare, insomma. Il nostro spirito è solo nelle ultime forse 2-3 generazioni che si è messo a sedere, insomma, perché poi anche i nostri nonni erano quasi sempre a giro, nessuno c'aveva la macchina, quindi magari avevano la bicicletta ma pedalavano,
sì.
E la maggior parte camminava comunque tutto sì. per andare a lavorare, quindi diciamo il nostro fisico è fatto per camminare, e anche quando le persone magari si preoccupano per dire, oppure si chiedono come si fa a fare il cammino di Santiago, ora tanto per dirne uno, no? Quindi fare 800 chilometri. Cioè, non è la distanza che conta, perché poi è come si affrontano magari i primi 100 chilometri, i primi giorni, perché poi dopo, alla fine, se uno non ha patologie particolari o non parte col piede sbagliato, poi alla fine il fisico dopo 3 o 4 giorni si adegua al camminare, che poi è la sua connotazione naturale, e quindi poi alla fine puoi camminare per sempre, ecco. Un po' come viene la scena di Forrest Gump, no? Che inizia a correre e poi alla fine, insomma, cioè, questo
non si ferma più,
non si ferma più, ecco.
Sì, adesso anche io nella mia piccola esperienza di cammino così, una parte di il cammino di Santiago e altri cammini come Via degli Abati, eccetera, eccetera, qualche cammino, insomma, l'ho messo vicino alla Via Francigena. Ed è proprio vero quello che dici, perché l'importante è partire e il tuo fisico ti aiuta anche. Dopo 3-4 giorni si abitua, sì, e sì. Quindi si procede in maniera anche spedita certe volte.
Sì. Dopo, certe volte stai proprio bene a camminare, no? Cioè, senti proprio un benessere fisico dopo aver camminato a lungo, insomma, ecco, non la senti più la stanchezza.
Oh, io un'altra domanda, tu dimmi se non ti tedio troppo, ma un'altra domanda.
No.
Perché c'è un altro interessante capitolo nel tuo libro, che è quello con chi camminare. Infatti prima parlavi in solitario, insomma, eccetera. Ti chiederei di parlarci del turismo responsabile, perché poi ho visto che c'è proprio anche una parte molto bella di tutto di questo libro.
Sì. Infatti, con chi camminare? Io appunto lo faccio per lavoro, quindi di portare le persone, e quando poi devo scegliere, vado da solo poi alla fine. però mi accorgo che quelle occasioni in cui ho avuto una guida, anch'io insomma sono stato dietro per varie occasioni a delle guide che ti spiegano, ti accompagnano, devo dire che insomma è un valore aggiunto, è una ricchezza avere una persona che comunque ti porta e ti fa esplorare, ti fa conoscere, ti fa incontrare persone magari del suo territorio, quindi che cioè ti introduce alla conoscenza di un posto. E quindi con chi camminare lo consiglio a chi magari per chi viene a camminare con me, per esempio. Sono persone che intanto appunto mi conoscono e quindi sanno come porto le persone con delicatezza lungo i percorsi che faccio. Però sanno anche che magari do un particolare accento, un particolare attenzione agli incontri che possiamo fare, un'attenzione anche all'interno del gruppo, cioè una persona quando va a camminare con una guida sa che insomma si può affidare e parte senza pensieri, cioè il bello del con chi camminare, se appunto cammina con una guida professionista, che diciamo non deve preoccuparsi di nulla e solo godere del percorso di quello che lo circonda. E qui ci si riallaccia al turismo responsabile perché noi come cooperativa di appunto Valden Viaggio a Piedi aderiamo all'AITR, quindi all'Associazione Italiana Turismo Responsabile, che appunto c'è una specie di decalogo comunque di regole. Soprattutto in questo caso il turismo responsabile si applica più che altro per i viaggi all'estero, più che nella nostra penisola, anche se comunque è possibile farlo anche da noi. Cioè, qual è la differenza? Intanto, allora, turismo responsabile vuol dire che il turismo è una delle attività principali era, perché ora per ora è abbastanza bloccato, però diciamo era una delle economie di tanti posti del mondo, anche dell'Italia. Poi noi si vive di turismo, penso ora a Firenze che non c'è turisti e tantissime persone sono in crisi. Però quando fai turismo responsabile fai una scelta, insomma, di dove andare a mangiare, di dove andare a dormire, di cosa prendere, cosa usare. Quindi è una scelta di turismo un po' a tutto tondo, dove diciamo anche l'uso, per esempio, dell'aereo per spostarsi è da prendere in considerazione, perché comunque
Certo.
è vero che siamo sempre col tempo un po' contato, però insomma ci sono mezzi e modi più impattanti per la sostenibilità del pianeta e altri meno, insomma. Quindi anche il fatto di cercare di usare, per esempio, per i nostri viaggi che facciamo in Italia, dare indicazioni sui mezzi pubblici o per esempio, la condivisione di una macchina, di un cool car, insomma. Anche questo può essere un'indicazione interessante. Poi, per esempio, evitare dove è possibile di andare a mangiare o dormire nelle grandi catene, cioè quindi favorire soprattutto la piccola e microeconomia. Recentemente ho fatto il cammino di San Benedetto e il cammino ha portato una notevole ricchezza a certi borghi che fino a qualche anno fa erano abbandonati, o comunque rischiavano veramente di essere abbandonati, però anche il fatto di far venire poche migliaia di persone in un posto in un anno, cioè per un albergo, per un bar, per un alimentare, per una piccola comunità, significa tanto, ecco. Quindi anche il peso dei nostri spostamenti a piedi di questi cammini che ora sono nati anche come funghi, però voglio dire, se come funghi verranno percorsi dai camminatori, cioè se saranno veramente tanti i camminatori che percorreranno questi sentieri, insomma, per tante comunità e tante persone vuol dire veramente un cambio di prospettiva, insomma, dal dire lascio il paese perché non c'è lavoro, a dire beh, magari apro un altro bed and breakfast o comunque inizio a pensare a un'ospitalità diffusa, un albergo diffuso, perché qui le persone vengano e hanno bisogno di trovare da dormire, da mangiare. Quindi, ecco, quando si parla di turismo responsabile, penso un po' a questo. Poi, chiaramente, andando all'estero, questo diventa ancora più evidente, insomma, cioè, basta pensare alla differenza che ci può essere tra andare. Ora mi viene Cuba, ma come tanti altri posti dove uno può andare nel villaggio turistico, dove poi alla fine non vede Cuba,
Non vede
non
niente.
vede nulla, alimenta l'economia solo di poche persone o di qualche multinazionale, invece di andare appunto in viaggio di turismo responsabile, dove comunque in qualche maniera giri al di fuori, insomma,
Dei
dei
circuiti sta.
circuiti standard, ecco, capito? Quindi dove magari appunto vai a visitare o o a lavorare magari per qualche giorno in piccole cooperative che comunque producono il tè, il caffè, il cacao o altre cose che vengano poi venduti al commercio ecosolidale. Cioè, quindi un'altra, anche se sono piccole cose, però sono comunque piccole realtà che per chi ci abita, per chi ci lavora e per chi ci ha a che fare fanno la differenza, insomma. E quindi quando uno fa un viaggio potrebbe chiedersi appunto se quanto può essere responsabile o meno, poi ognuno, cioè insomma, non si può essere assolutamente ortodossi in certe cose, però insomma uno magari si cerca di avvicinarsi a qualcosa che poi a cui crede, insomma, ecco, se si vuol dare davvero un futuro a questa terra, in qualche maniera bisogna pensarci, insomma, ecco, comunque a un'idea di solidarietà in generale o di responsabilità, ecco.
Io direi la parola chiave responsabilità, quindi sì. Condividere la responsabilità nel mantenere anche il nostro ambiente e anche questo modo di camminare a piedi e di scegliere le alternative che non sono quelle solite, porta beneficio sia alle comunità locali che all'ambiente stesso, se poi vengono anche basate su filiere che stanno attenti a diciamo all'ambiente.
Certo.
E, volevo da te qualche suggerimento breve di trekking e cammini, così. Siccome ne hai messi qualcuno anche nel libro.
Sì, ora non volevo andare tanto lontano, anche perché diciamo i prossimi anni saranno probabilmente di grande prossimità, insomma.
Certo, sì, sono d'accordo.
E, no, devo dire che veramente in questi ultimi anni ho notato un'esplosione di cammini, di tante nuove possibilità, itinerari in Italia. E quindi io naturalmente ne ho percorsi solo alcuni, perché poi proprio per lavoro mi tocca andare spesso nei soliti posti, invece a me piacerebbe esplorarne di nuovi, insomma, però poi alla fine appunto diciamo il mio non è un lavoro per fortuna ripetitivo giornaliero, però ogni anno faccio di 10-15 trekking e 5-6 sono sempre, anche forse un po' di più, sono sempre ripetitivi, quelli, cioè, insomma, solito posto, quindi. Però per esempio ora mi ero appunto l'anno scorso mi ero interessato dei cammini materani che hanno avuto per esempio tanto successo. E che infatti quando feci la camminata da Manfredonia a Matera era per ripercorrere uno di quelli che non era segnalati, quello che partiva da Termoli più o meno e andava giù a diretta a Matera. E quindi per esempio era una zona che non conoscevo assolutamente, la Puglia e la Basilicata, e mi è piaciuta moltissimo, ecco, l'ho trovata veramente sorprendente. Però io forse trovo sorprendenti ogni luogo, perché poi è così, insomma, l'Italia francamente è veramente, veramente bella, e quindi dove ti giri, forse solo la pianura padana potrebbe essere un po' monotona, ecco.
Monotona, però sì.
Però anche lì sono convinto che, insomma, di cose interessanti ce ne sarebbe tantissime, ecco. E, per esempio un altro cammino che ho fatto, che per esempio mi piace molto perché comunque passa in alcune zone che sono delle mie radici, è il cammino di San Bartolomeo, che anche quello è relativamente nuovo e che parte, che praticamente attraversa l'Appennino Pistoiese da Fiumalbo, che è un paesino molto carino sul versante emiliano, e arriva fino a Pistoia, collegando varie chiesa intitolata a questo San Bartolomeo, che è un santo molto famoso comunque in tutta Italia, anche se un po' minore, un apostolo minore, però ha tante chiese a giro. E questo, ecco, per esempio questo itinerario mi piace perché secondo me ci sarebbe da dividere due categorie i trekking. Uno, quelli ufficiali, dove comunque vengono fatti un po' dall'alto, un po' come la via Francigena, anche se ora diciamo, ha preso piede, però alla fine, all'inizio era più fatto come da un'istituzione, cioè qui passa la via Francigena, però senza creare i posti tappa, sono venuti dopo, insomma. Invece, secondo me, ed è forse il successo di tanti piccoli piccoli cammini, è quando partono dal basso, cioè quando sono le realtà locali che si danno da fare, segnano territori, aspettano con piacere l'arrivo del pellegrino, perché sa che comunque, a parte gli porta un benessere economico, ma lo vedono come finalmente qualcuno viene a visitare la mia terra a piedi, insomma, la vede sotto un altro aspetto, insomma. E questo appunto, il Cammino di San Bartolomeo, mi piace perché è vissuto molto dalle persone e quindi ti seguono, la sera ti chiedono, ti parlano, ti ascoltano, sul percorso trovi magari anche un'ospitalità spontanea e quindi questo secondo me è un grande valore aggiunto di certi cammini. E questo magari l'ho ritrovato anche appunto recentemente nel Cammino di San Benedetto, perché anche lì, ecco, si vede che chi ti accoglie la sera non lo fa solo perché accoglie dei turisti, ma perché accoglie proprio delle persone che vengono a piedi e che sono curiose, che quindi ti accolgono veramente come si accoglieva forse prima i forestieri, cioè come un dono di Dio, insomma, ecco, certo. Non come un pollo da spennare. Ecco.
Certo, questo è vero. Oppure dire, come dire, venite qua che vi faccio vedere quello che io posso farvi vedere. Certo, quindi con piacere, insomma.
Certo, ecco. Sì, è così, insomma. Quindi e di questi percorsi penso che ce ne siano tanti, ecco, al giorno d'oggi. Ora, per esempio, mi ero informato, il prossimo anno ci voglio andare di sicuro, anche se è un percorso piccolino, però c'è un Calabria Coast to Coast che attraversa appunto il punto più stretto della Calabria e parlando con i responsabili del progetto mi sembra di sentire la stessa voglia di accoglienza, insomma, di ospitalità, di far vedere un posto che magari come turista non ci andresti mai perché non ci sono cose particolari, però nella mancanza di grandi bellezze, cioè magari di posti turistici famosi, c'è la genuinità dell'accoglienza, dell'aspetto dell'incontro, ecco, che forse secondo me e poi la parte più bella di un cammino. Alla fine poi i monumenti sono lì, sono freddi, insomma. Invece il calore di una persona, di qualcuno che ti accoglie e ti fa un dolce apposta per te, che ti offre un frutto lungo la strada, cioè son cose che ti rimangono molto più impresse, ecco.
Ah sì, quelle ti fanno ricordare la zona che hai percorso.
Sì.
Guarda, possiamo concludere questa bella chiacchierata, perché sul tuo libro ci sono diversi decaloghi, no? Io ho preso questo qui, che sono le 10 buone regole per camminare nella natura e non solo. Te le puoi accennare?
Sì. Allora, beh, quello, il primo è camminare anche per poco tempo, quindi anche per andare al lavoro, dove è possibile, anche per andare a fare la spesa, uscire un pochino e fare una piccola camminata, è sempre una buona cosa, insomma. E poi la seconda avevo scritto imparare il valore del silenzio, che non è facile trovarlo magari in città, però in qualche maniera magari si può ritrovare uscendo in certi orari della giornata, magari mattina presto, la sera tardi, se uno non è troppo stanco, ci sono dei momenti, per esempio, penso uno dei momenti più belli, soprattutto d'estate, è l'alba, no? Quindi le ore presto, proprio mattutine, anche se magari può essere un po' un sacrificio alzarsi presto, però uscire di casa alle 5 di mattina ti fa vedere anche una città diversa, insomma,
Vero.
e probabilmente più silenziosa, insomma. Poi non c'è bisogno di correre, e questo sarebbe sempre bene ricordarselo. Quello di più che correre, di camminare e di guardarsi veramente intorno, ecco, di cogliere anche certe piccole sfumature, piccole cose, come appunto può essere il colore del, ora c'è dei colori delle foglie anche in terra che sono spettacolari.
Spettacolare.
Quindi questo si possono vedere e trovare anche in un parco cittadino, quindi non è necessario andare tanto lontano. Magari tra le foglie spunta fuori anche qualche fungo, quindi insomma, cioè, ora non dico mangereccio, però che sono belli da vedere,
Oh,
insomma, no?
quelli
Anche quelli,
sì,
perché
è vero.
d'altronde cioè, ti fa vedere la ricchezza della natura, la varietà, insomma. Poi, vabbè, il quarto era di ricordarsi comunque di essere ospiti e quindi insomma cercare di avere il minimo impatto possibile sulla terra, insomma, quindi di evitare di cogliere fiori per poi lasciarli appassire in un vasetto a casa, insomma, magari fargli una bella foto. Quindi appunto di avere dei passi leggeri. Quello di riportare ogni rifiuto a casa e se possibile raccogliere anche quelli che si trovano lungo il cammino, qualche volta insomma uno si può portare dietro un sacchetto e raccogliere anche quello che trova, insomma, perché veramente certe volte io mi chino anche lungo il sentiero a raccogliere qualche volta, non dico le cose grosse perché poi diventa un problema portarsele dietro, però anche la carta della caramella lasciata da qualcuno, il cellofan che riveste le sigarette, cioè, certe volte cose piccole che però danno noia, danno più noia magari di un pezzo grosso. E il fatto di trovarli poi lungo il sentiero dà anche poi il permesso di buttarne altri, quindi in qualche maniera dove non trovi nulla sei più attento, insomma, anche a buttare qualcosa, quindi anche una specie di deterrente per chi magari è meno attento di noi a essere appunto più consapevoli. Poi, vabbè, dicevo anche per delle semplici passeggiate, eventualmente, insomma, raccogliere di avere un equipaggiamento adeguato, ecco, soprattutto degli scarponcini comodi quando uno va in campagna. Ora non dico per la città, però quando uno si appresta ad andare un po' fuori sentiero, cioè fuori città, di avere due o tre cose da portarsi con sé, perché magari puoi stare più tempo fuori di quanto pensi. E quindi anche magari semplice impermeabile, un kiwi o un coltellino che può sempre servire
Certo.
a raccogliere qualcosa di permesso, chiaramente. No, ora mi viene in mente appunto che qualche volta facendo le camminate per riconoscere delle piante spontanee, appunto un coltellino è indispensabile per raccogliere qualche radicchietto, qualche pianta che è ben piantata a terra. E poi appunto camminare un incontro è un'occasione di incontro e di scambio. È bello, una delle cose belle del camminare, soprattutto nei sentieri, è che ancora ci si saluta, per esempio tra sconosciuti.
Vero.
cosa che invece in città non succede. Quindi è bello anche quando magari si incontra qualche persona lungo le nostre escursioni, vedere se ha voglia di scambiare due chiacchiere, anche magari più in là di un semplice buongiorno, no? Ma però magari essere curiosi di quello che sta facendo, magari di ora c'è la raccolta delle olive, per esempio, da noi. Però insomma, è piacevole, no? Di solito chiedere come sì. Sta andando, come sono.
Sì, fa anche piacere, no? A chi riceve la domanda.
Certo. Insomma, da lì magari poi incontri quello che c'ha più da fare, magari non ti risponde, però
vabbè.
C'è anche quello, invece si perde a raccontarti magari qualche storia che altrimenti non avresti saputo, insomma. Poi vabbè, quello di spengere il cellulare, ottenerlo silenzioso, penso sia un consiglio difficile da dare, però indispensabile, perché veramente se no non si stacca mai. Qualche volta ci si può permettere, no, di stare disconnessi.
Sì.
Anzi, direi che dovrebbe essere
una regola, un imperativo.
Almeno per un po'. Uh-huh. E poi vabbè, cerchiamo di tornare a casa più ricchi di emozioni, sensazioni e conoscenze di quando siamo partiti, ma questo diciamo che è quasi scontato. Quando si va a giro si torna sempre in qualche maniera
io
arricchito di qualcosa, sì.
Questo ultimo che è.
E poi sì, vabbè.
È bello questo aforisma.
Sì, ho messo nel manuale qualche aforisma inventato da me, perché mi piaceva queste leggi, un po' in stile legge di Murphy, no?
Sì.
Questo aforisma di Walker, che Walker è il camminatore poi alla fine, insomma, e che dice: so che non sempre rispetterete tutte e nove i consigli, ma provateci almeno una volta, insomma, proviamoci, insomma.
Sì, poi proviamoci. Ma io, guarda, abbiamo concluso bene questi dieci, diciamo, capitoli, questo elenco di 10 regole, ha un po' fatto da trade union, diciamo, da riunione di allaccio di tutto quello che abbiamo detto anche assieme prima, perché c'è stato dentro gli sentimenti, c'è stato dentro il vedere, le persone. Insomma, sembra un libro così, dice vabbè, è un libro come tanti, invece no, io consiglierei vivamente di andare a prenderlo in libreria e di leggerlo attentamente, perché solo leggendo attentamente, come guardando attentamente le cose che abbiamo intorno, riusciamo a capirle bene.
Ah sì, sì, è vero.
E io scusami se ti ho interrotto.
No. Io
per questo ringrazio Alessandro, lo ringrazio per la possibilità che mi ha dato di intervistarlo e di conoscerlo. E lo ringrazio.
La possibilità di vederci anche dal vivo su qualche sentiero.
E perché no? Più che volentieri. La mia mente sta già frullando anche per il gruppo di cammino, non si sa mai. Allora, grazie ancora del tuo tempo e della disponibilità, e speriamo a presto allora.
Va bene, grazie a tutti, a te, a tutti voi, e buon cammino.
Grazie altrettanto, buon cammino anche a te.